situazione quando parlando degli stranieri, cioè degli studenti in Italia, si dice ci sono molti studenti stranieri del terzo mondo che invadono le università italiane, perché la cifra che avete sentito non corrisponde a quanto si sente. Voi sapete, bisogna sapere che a livello della comunità economica europea esiste una direttiva sulla presenza di studenti esteri nelle università europee, e cioè queste istituzioni possono accogliere fino al 10% della popolazione universitaria totale, quindi l'Italia può avere fino al 10% di studenti che non siano italiani, cioè stranieri. Siamo ancora a circa 2-3%, quindi c'è ancora anche qualcosa da fare da questo punto di vista. Molte volte in questi giorni, per concludere in modo così non ordinato, ho visto e anche partecipato personalmente in Italia a manifestazione di solidarietà da parte della cittadinanza italiana con cittadini di qualche parte del mondo, per esempio Sudafrica, per la situazione che vince in quella parte del mondo. E questa è una cosa da incoraggiare, però molte volte alcuni di quelli che hanno organizzato e partecipato a questa manifestazione hanno dimenticato che c'è anche una lotta che va condotta in Italia stesso. Io un anno fa sono stato invitato a partecipare a un convegno con una testimonianza, e dovevo dire che l'apartheid, o diciamo il razzismo, o la segregazione, o le discriminazioni che esistono in Africa, nell'Africa australe o Africa del Sud, non è soltanto una realtà sudafricana, ma anche una realtà che è o rischia di diventare italiana. E questa è la lotta che anche penso che oggi tutti quelli di buona volontà che hanno una certa preoccupazione per il benessere, l'inserimento, la promozione sociale, umana, eccetera, dei cittadini stranieri in Italia devono fare sul proprio campo, non soltanto dal punto di vista di lotta tra razze, ma anche di un altro tipo di lotta per la promozione di questi cittadini stranieri che, come sapete, appartengono a una categoria della minoranza. E io mi accontenterei un po' di questi piccoli dati, augurando che questi tipi di incontri si moltiplicano in modo che insieme si possa lottare per vincere tutte le ingiustizie, tutte le discriminazioni che vivono ancora in questo mondo, anche se sappiamo tutti fondando, però sotto sotto ci sono molte cose che si fanno che sono proprio opposte a quanto si crede. Quindi così, rispondendomi a eventuali domande se ce ne saranno.
Innanzitutto partire da una battuta da Roberto. Roberto ha detto che la sua amica aveva scritto, si era letto sul muro romanisti ebrei, e ha detto: beh, io ci scriverei subito, va bene, romanisti sarete voi. Ecco, come psicologo dico che sarebbe stato un più grosso errore, perché innanzitutto rivelava automaticamente un'accettazione di una discriminazione razziale, cioè la identificazione romanisti come un gruppo inferiore. Secondo, accettare una discriminazione significava automaticamente rafforzare in questo concetto discriminante nell'altro. Tanto è vero che io come psicologo, quando i miei allievi handicappati o non vengono aggrediti verbalmente col termine "tu sei handicappato", io non sto a rafforzare sottolineando il fatto. Al ragazzo che è stato, che si è sentito offeso, lo chiamo e dico: ma scusa, rifletti un attimino, sei veramente handicappato? Ti ha detto qualcosa di diverso da quello che sei? Prendere atto di una realtà significa anche superarla. Prendere atto di una minorazione significa, in fin dei conti, avere un comportamento, un atteggiamento positivo piuttosto che negativo nei confronti della realtà. Anche perché questo me l'ha insegnato un handicappato, in realtà, questo che vi comunico me l'ha insegnato un handicappato, un ragazzo spastico che veniva portato a un santuario, voi sapete che c'è tra i cattolici anche ogni tanto questi pellegrinaggi, no? E c'era una nostra, una collega, un'insegnante, che lo assisteva, però aveva un atteggiamento non di accettazione, un atteggiamento pietistico, benché portato dall'amore, tutto quel che aveva, però era un atteggiamento pietistico, e l'altro, nella comunicazione non verbale, non riceveva questo messaggio. A un certo punto questo ragazzo fa: senti Maria, dice, parliamoci un pochino chiaramente, cosa c'è di diverso tra me e te? Hai la vita? Anch'io. Sei intelligente? Anch'io. Puoi godere di tante bellezze? Anch'io. C'è la differenza che tu hai le gambe, le puoi usare, io no. Bene. E un cristiano quindi ha detto una frase molto significativa. Vuol dire che tu devi santificarti usando le gambe, io devo santificarmi non usandole. Cioè, è un atteggiamento di presa di atto di una situazione che porta a interagire con l'altro, direi non da pari a pari, perché non esiste una parità. Quella rubrica televisiva Come Noi sugli handicappati parte, a mio avviso, da un presupposto sbagliatissimo. Non esiste mai il Come Noi, perché se noi partiamo da questo presupposto Come Noi, automaticamente mettiamo noi come misura rispetto alla normalità. Il noi è quella, direi, la base, in fin dei conti, di qualsiasi forma di razzismo, di qualsiasi forma di emarginazione. Io sapevo che stasera doveva esserci qui un sociologo, un collega, non è venuto, e questo sociologo avrebbe detto con molta chiarezza che non esiste nessuna situazione sociale, nessuna nazione, nessuno statuto, nessun direi complesso normativo che non emargini e che non crei forme di discriminazione. E questo è valido e nel campo politico e nel campo religioso, è valido in qualsiasi situazione, anche storicamente attuale, come è stata valida nell'antichità. Il motivo, non mi sono presentato, sono Luigi Fischetti, consulente del MAC, Movimento Apostolico Ciechi, che fa parte del MOVI, e voi sapete che esistono i movimenti di volontari. E il MAC è appunto un momento, un luogo dove si cerca di un'integrazione completa. Il mio intervento dovrà avere come partenza un altro taglio, poi mi ha dato il destro Roberto. Il taglio era questo: scoprire come nella legislazione, non soltanto per quanto le leggi ebraiche, infatti con Roberto non condivido sull'imprinting dato nel periodo, perché ha radice molto ma molto precedente, direi che tutta più le leggi fasciste hanno rafforzato, o meglio hanno canalizzato, quello che è in ciascuno di noi come forma di difesa e come anche forma di difesa di gruppo, in definitiva, per vincere e per sopravvivere. E qui dovremmo rifarci a tutta la storia dell'evoluzione, da quando l'USI, la nostra antenata in Africa, ha incominciato la posizione eretta, ha incominciato naturalmente un'attività che da fruttifaga l'ha portata invece a divorare, a uccidere la scimmia cugina e mangiarne il cervello. Sono cose che anche da un punto di vista religioso poi ne abbiamo anche ritrovato nel conto di Caino e Abele. Qui c'è l'edizione degli ebraisti che ricordo molto bene questo racconto, no? Di Caino e Abele, che parla di questa duplicità di due opposti di modo di interagire con l'ambiente, e l'uno tende di sopravvivere sull'altro. Quello che è il Caino e Abele, il complesso di Caino che tutti portiamo dentro, in definitiva, ci porta anche a creare delle situazioni di discriminazione, nel senso che, a proposito, scusate, trovatevi voi una legislazione in cui sia proibito, anzi che sia facilitato l'uccidere, cioè, o religioni in cui si dice che è giusto uccidere, le trovate? Se voi andate a studiare o le religioni o le leggi di qualsiasi popolo, di qualsiasi nazione, di qualsiasi cultura, c'è il non uccidere ben chiaro. Quello che non è specificato è non uccidere chi. Tant'è vero che un carissimo mio amico che io ho dovuto intervistare, anziano, perché era stato a Dachau nel campo di concentramento, mi serviva per la mia tesi, psicodinamica del morire, mi diceva appunto che tutta la vita è fatta come due rive di un fiume. Se io pianto il coltello nella pancia sulla riva destra, sono un assassino. Se lo pianto nella pancia di uno sulla riva sinistra, sono un eroe. Perché l'importante è trovarsi sulla via giusta, diceva lui, scherzando. A mio avviso invece questo concetto rivelava già in partenza un'impostazione: chi io posso uccidere, chi io non posso uccidere, l'identificazione dell'altro come me. Perché nel momento in cui io identifico nell'individuo che mi sta accanto il come me, automaticamente gli do le stesse garanzie del come me. Quando invece discrimino, automaticamente metto me come norma, l'altro diventa il diverso e diventa colui che potrebbe togliermi, così come la nostra antenata scimmia diventata antropoide ha eliminato la cugina vegetariana per potersene nutrire. Cioè l'evoluzione continua, abbiamo proprio questa tendenza interna, profonda, che porta, è la cosiddetta aggressività che porta a salvaguardare l'individuo o il gruppo a discapito dell'altro, ed è soltanto una cultura che ci può permettere di crescere. Tant'è vero che proprio ieri, non Toaf, un altro ebreo che è stato intervistato dal TG1, se non ricordo, ha detto una cosa giustissima quando parlava dei fenomeni di razzismo, ha utilizzato un termine unico: ignoranza. Cioè, è il non sapere che esattamente non è l'essere con le gambe o con la vista o con l'udito o non so, trovatevi voi, avere un quoziente di intelligenza X o Y che mi permette di essere uomo. Quando io apprendo che l'essere uomo ha delle caratteristiche che vanno al di là del concetto razziale o del concetto nazionale, tant'è vero che siamo nel 92 e non vorremmo ripetere quello che già all'epoca dell'inizio dell'Italia si disse, quando venne fatta Roma capitale d'Italia, abbiamo fatto l'Italia, dobbiamo fare gli italiani. Non vorremmo arrivare a un'Europa ancora da fare, non solo gli italiani, perché gli italiani sono cose ancora da farsi. Io stesso, quando sono stato vincitore della Montedison, come tecnico Montedison, prima della Prete, un tecnico Montedison, mandato a Milano, sono stato discriminato perché ero del sud. O meglio, ero con un gruppo di amici che cercavamo alloggio, una pensione, non riuscivamo a trovare alloggio perché gli altri parlavano, erano più anziani di me, e sentivano l'accento meridionale, si chiudevano, tutto pieno, anche se il cartello era vuoto. Una volta che mi sono permesso, io ero più giovane, dico: senti, fallo io. Mi sono presentato, ho fatto il contratto e tutto il resto, dobbiamo presentare i documenti, scandalo, siete meridionali, anche lì. Lì mi ha ingannato, l'avevo preso per uno straniero che parlava bene italiano. Dico: beh sì, se è sbagliata, ma siamo, dico, perché ora sono chiuse e non ci sono più stanze, invece procediamo. Va bene, dicevo, ero venuto anche con l'intenzione di parlare di quello che esiste legalmente sull'integrazione degli handicappati, che mentre facilita apparentemente l'integrazione, di fatto poi li discrimina. Voi sapete che prima gli handicappati venivano messi negli istituti. C'era una politica emarginante che dal punto di vista della tecnica psicologica era l'annullamento del problema, è una tecnica di difesa anche quello, si annullava il problema chiudendo gli istituti. Il problema non esiste, è un po' come la follia fino alla legge 280, se non ricordo male, no? L'ultima legge su che? La 180, no, la 280 è un'altra che riguarda gli handicappati, vabbè. Dicevo, c'era questa tecnica di non risolvere il problema isolandoli. Poi dal 517, col diritto allo studio, gli handicappati sono entrati di diritto nella scuola. Però automaticamente le circolari ministeriali esplicative e applicative hanno cominciato a dare una cultura discriminante nell'handicappato. Infatti, se voi andate a leggere le varie circolari che parlano dell'attribuzione del sostegno, per attribuzione del sostegno inizialmente era dato a una classe con 20 alunni, di cui uno alunno era handicappato, era dato un insegnante. Ora l'insegnante era vissuto come l'insegnante dell'handicappato, cioè la classe stessa percepiva questo messaggio non verbale che l'allievo era discriminato perché aveva il suo insegnante. Non solo, ma gli stessi docenti cosiddetti curriculari sottolineavano questa situazione di emarginazione, perché appena il caso era un pochino difficile, il pupillo tuo te lo scaricavano, lo cacciavano fuori dalla classe, perché altrimenti la classe ne avrebbe avuto difficoltà, avrebbe avuto un handicap. Mi spiego meglio: io non posso insegnare geografia, non posso insegnare storia, non posso insegnare matematica, non posso insegnare quel diavolo che volete, perché la presenza dell'handicappato mi impedisce un rapporto con gli altri 19 allievi. Però invece di dire, come io ho detto in questo momento, gli altri 19 allievi, che sarebbe una dicitura esatta, perché vuol dire che io implicitamente accetto il 20° allievo con handicap come facente parte a buon diritto della classe, dicendo invece la classe, come dicevano i docenti, io discrimino, cioè l'allievo handicappato non è la classe, è qualcosa di estraneo. Quindi tu insegnante di sostegno, sei pervenuto, lo prendi e lo porti fuori. Lotte per poter mutare questo atteggiamento, con la 517, le leggi successive, la 270, dove il sostegno nell'articolo 14 era condizionato alle due, poi è stato tolto ed è stato attribuito in pieno. Con le circolari però applicative, per quanto riguarda gli esami, non c'è stato niente da fare. L'insegnante di sostegno diventa soltanto l'insegnante dell'allievo, perché viene sottolineato che ha potere di valutazione solo sull'allievo handicappato. Che significa? Che tu, anche se sei attribuito come alla classe, quindi sei un insegnante di classe, a pari grado secondo la legge stessa ti dice che sei un insegnante di serie B. E questo naturalmente ti permette di, ancora di più, rafforzare questo discorso che facevo prima, di rafforzare certe idee, di cristallizzare certe idee, e nei docenti curricolari e negli stessi alunni un grado di docenza inferiore e quindi anche un grado di appartenenza alla vita scolastica diverso. L'ultima circolare, che è applicativa della sentenza della Corte Costituzionale, la 219 dell'87, sul diritto allo studio anche delle scuole superiori, l'ultima circolare del 22 settembre 88 del Ministro della Pubblica Istruzione, dichiara che anche nelle scuole superiori l'allievo handicappato ha diritto di frequentare e ha diritto a ottenere il sostegno dovuto. Anzi, la circolare dice in questo modo: per i psicofisici c'è diritto del sostegno, per i minorati sensoriali c'è il diritto all'assistenza dell'assistente del comune o all'assistenza dell'obiettore di coscienza. Però anche in questo caso vedete come subito scattano dei meccanismi di rifiuto. Proprio domani, anzi martedì, avrò dei colloqui con dei genitori che mi vengono da Pescara e che vogliono sapere come fare a risolvere il problema del figliolo autistico che in una scuola di ragioneria viene rifiutato continuamente. E le voglio apportare esempi che a Bologna gli inserimenti hanno portato allievi con handicap a prendere la maturità anche quest'anno. Ho dovuto citare istituti, interventi del ministero, ho dovuto citare pressioni che abbiamo fatto anche a livello legale. questi i presidi di Pescara a quanto pare si chiudono. Perché? Perché è vero che la circolare è stata emanata, ma è stata emanata in tempo abbastanza tardi per l'assegnazione, per l'utilizzazione delle DOA che vadano a sostituire gli insegnanti o vadano su sostegno per questi allievi. Non solo, ma per quanto riguarda Roma, per esempio, e qui chiudo subito, Roberto, chiudi le reti. Per quanto riguarda Roma, noi abbiamo anche un fonogramma della giunta comunale che per risolvere il problema delle mense, immediatamente ha fatto subito, ha richiamato i bidelli che erano stati qualificati, quindi con spese dell'erario, quindi spese nostre, perché in fin dei conti le tasse le paghiamo tutti quanti noi, no? Erano stati qualificati per un livello 4, un livello diverso, il livello di assistente sanitario in definitiva, l'assistente che dovrebbe appunto essere presente nelle situazioni della minorazione, sono stati richiamati a fare i bidelli e quindi rimandato a sine die la soluzione di questo problema, appunto perché per attivare le mense gestite direttamente hanno bisogno di questa forza base, la chiamo in questo modo, e anche se verranno pagati con livello superiore. Quindi viene vanificato ancora una volta l'inserimento. E voi vedete come questa tendenza a escludere, oltre che le forme eclatanti, non so, di Rimini che rifiuta gli handicappati perché non sono autosufficienti negli alberghi, oltre che rifiutare qui a Roma il permesso d'accesso a delle mie care amiche nei bar perché sono col cane, perché non vedenti, hanno bisogno del cane, ma il cane non può entrare e quindi tu non entri, oltre a episodi di rifiuto proprio continuo, anche la legge, vedete, ambiguamente dice io ti riconosco un diritto, però nello stesso tempo te lo tolgo. E anche questo io credo che dipenda molto dalla nostra ignoranza, perché quando più noi prendiamo coscienza che essere uomo non significa per forza avere braccia o gambe o occhi o orecchi, perché anche un pluriminorato è capace, anzi vi posso garantire che dimostra un'intelligenza certamente superiore. Io ho una pluriminorata con la quale comunichiamo attraverso il linguaggio MOS, cioè la famosa mano parlante. Non so se avete mai visto un manifesto in cui c'è la mano con una topografia della mano in cui sono inserite delle lettere, e con lei usiamo la mano come macchina da scrivere, a volte tocchiamo, a volte pizzichiamo, ed ha sviluppato un'intelligenza tale questa ragazza che non solo ha letto in braille, ha imparato in braille, quindi e scrive in braille, parla molto, abbastanza bene, anche se sto con voce molto molto senza modulazioni, ed è logico, che lui non faceva in tempo nemmeno a scrivere completamente sulla sua mano il concetto che aveva capito, ha già sentito tutta la frase dentro di sé e dà subito una risposta, oppure fa domande. Quindi, essere uomo che significa? Avere gambe? Avere occhi? Può essere invece un vertice di un'evoluzione, o come è bello il gesto invece già nel Genesi, quel ruach che alita su Adam, fango, e lo fa diventare fango vivente, amato da Dio?
Per la verità a Rimini non sono stati rifiutati solo gli handicappati, ma anche per quanto riguarda gli omosessuali. Stiamo conducendo ormai dal 1985 tra Rimini e Riccione e tutta la Riviera Adriatica quella battaglia che stiamo conducendo da sempre nella società, perché lì si voleva impedirci a tutti i costi, costasse quello che costasse, l'apertura e il funzionamento di un circolo dell'Arcigay aperto agli omosessuali che andavano a fare vacanza e turismo in quella riviera. E tra l'altro questa battaglia noi l'abbiamo condotta non con dovizia di mezzi, come si dice di solito, perché non abbiamo dovizia di mezzi, abbiamo condotto con qualche solidarietà espressa a parole, spesso e volentieri le solidarietà contro i gruppi discriminati sono fatte soltanto di parole, di pochi fatti, e però finora abbiamo voluto tenere duro in una situazione dove la discriminazione, noi abbiamo usato fin da subito il termine di razzismo, poi spiegherò perché noi usiamo spesso il termine di razzismo anche per quanto riguarda la discriminazione contro gli omosessuali. Noi abbiamo voluto fare questa battaglia perché in quella zona, in quella situazione c'era una cultura complessiva dei rapporti tra le persone, una cultura del costume che basava, sulla quale si basa un'intera impresa economica. Ed è lì che ci siamo resi conto di come il razzismo e le discriminazioni, prima ancora che un fatto atavico, un fatto fortemente incarnato nella psicologia e nella mente dell'opinione pubblica e del senso comune, rappresenta anche un fatto economico. Lì c'era un'immagine del turismo, di un'economia turistica che si basa sul bellismo, sulla figura maschile, prestante, sul discorso del rapporto tra il maschio romagnolo e le svedesi, questo stereotipo che è stato venduto per anni e anni, rispetto al quale la presenza organizzata degli omosessuali, perché poi ci hanno detto che la presenza degli omosessuali andava benissimo purché non si facessero vedere, purché non rivendicassero dignità culturale o cose di questo tipo, che venissero, che spendessero, che stessero bravi, che stessero zitti, che facessero le loro vacanze, i loro bagni senza fare troppo rumore, perché questo rumore appunto rovinava l'immagine della Riviera, cioè rovinava l'economia della Riviera. Questo è stato proprio scritto anche dal sindaco di Riccione, in modo testuale, in un documento, che la Riviera non poteva tollerare un attacco così pesante alla sua attività economica. Noi li abbiamo tenuto duro, abbiamo riaperto un'altra struttura che ha 2700 iscritti, ne parlo diffusamente perché è un po' emblematico, anziché fare un discorso di carattere teorico voglio parlare di situazioni concrete. Questa struttura quest'anno è stata chiusa per 3 giorni con tanto di Sicilia. Pensate che nella Riviera Romagnola è il festival dell'abusivismo, praticamente qualunque palazzo che sia più alto di 3 piani è abusivo, e noi invece ci hanno accusato di essere abusivi, ci hanno chiuso immediatamente. Quindi se avessero utilizzato lo stesso criterio che hanno utilizzato con noi, avrebbero chiuso tutti gli esercizi turistici e tutta l'economia della Riviera. Bene, nel nostro caso dopo 3 giorni il pretore ci ha dato ragione e ci ha riaperto. Questa vicenda di Rimini è molto emblematica della condizione degli omosessuali nella società. Agli omosessuali non viene riconosciuta l'identità che loro rivendicano. L'immagine che un omosessuale ha nella società è l'immagine di una persona depravata, che attenta all'innocenza dei bambini. In questi giorni io sono stato subissato di telefonate dei giornali per la conclusione di questo processo ai 6 pedofili di Bologna, che mi chiedevano tutti qual era il rapporto tra questo, tra questa perversione e gli omosessuali, eccetera. Questo per dirvi quant'è anche nei giornalisti, quant'è incardinato il pregiudizio. Gli omosessuali vengono dipinti come coloro che sono effeminati, che rinunciano per quanto riguarda gli uomini al loro statuto di maschio, che rinuncia al loro ruolo, rinuncia ad essere capofamiglia, rinuncia appunto a fare figli, eccetera, eccetera. Questa per esempio è la cosa, c'era un articolo su Panorama di questa settimana a proposito delle squadracce di Los Angeles che avevano come loro attività serale quella di andare a picchiare gli omosessuali, perché loro si ponevano nella condizione di persone virili che andavano a picchiare chi tradiva il ruolo maschile e chi si poneva appunto nel ruolo femminile, che anche quello è disprezzato, discriminato nella società. Io quando parlo dico sempre che nei razzismi dobbiamo includere la discriminazione, sempre dobbiamo includere, non ci dobbiamo dimenticare mai la discriminazione che nella società avviene contro la metà del cielo, anzi contro chi è più della metà del cielo, perché è noto che le donne sono ormai più dei maschi. La discriminazione degli omosessuali non avviene sempre in forma violenta, poi dirò 2 cose anche su questa questione della violenza, avviene in forma sottile. Gli omosessuali, alcuni si vede, c'è questa cosa del si vede, non si vede, alcuni sono visibili, la stragrande maggioranza non sono visibili. Questa stragrande maggioranza di persone non visibili generalmente si nasconde, conduce una vita clandestina. Molti di loro sono costretti a sposarsi, soprattutto in Italia. L'Italia non è il paese delle grandi metropoli dove è possibile conservare l'anonimato, o comunque è possibile costruire una specie di anonima comunità come è stato fatto in molti paesi. È il paese d'Italia dei piccoli paesi dove la gente mormora, dove tutti sanno tutto di tutti e dove quando arrivi a 20 anni sei costretto a sposarti. Così molti omosessuali sono bravi, tra virgolette, padri di famiglia, sono bravi impiegati bancari, sono bravi lavoratori, sono bravi dirigenti d'azienda, eccetera, eccetera, fino ai livelli più alti, perché l'omosessualità è un fenomeno trasversale e, come dire, interessa tutti i settori della società. Quindi c'è questo fenomeno, questa costrizione alla clandestinità che porta in Italia, si calcola, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che ci sono 3 milioni di individui omosessuali tra uomini e donne, che porta 3 milioni di persone a nascondersi, e a nascondersi con una grandissima cura. Cioè il palesare la propria omosessualità significa spesso e volentieri la morte civile. Chi per esempio gestisce un esercizio commerciale pubblico non può assolutamente permettersi che i suoi clienti sappiano della sua omosessualità. Chi fa il medico, chi fa l'ostetrico, chi fa il bancario, chi fa il politico, non esiste in Italia un politico omosessuale che sia arrivato in Parlamento. Cioè, sono tanti in Parlamento di omosessuali, ma nessuno che ovviamente lo rivendica esplicitamente come dato d'identità. Quindi la condizione omosessuale è ancora una condizione estremamente dura, nonostante l'esistenza di organizzazioni come la nostra, che peraltro hanno anche delle difficoltà a svolgere la propria attività associativa, difficoltà si incontrano a livello locale nel rapporto con le forze dell'ordine e con la pubblica amministrazione, difficoltà si incontrano quando si fanno iniziative tipo campeggi estivi. Avrete letto anche voi sulla stampa gli scontri e anche le forti polemiche che noi abbiamo avuto. Tuttavia l'esistenza di organizzazioni come la nostra ha per esempio messo un argine alla campagna reazionaria, e francamente sbagliata sul piano, prima ancora che sul piano scientifico, anche sul piano morale, sul piano dei rapporti di solidarietà, la campagna che anche alcuni settori dell'integralismo cattolico hanno contribuito ad alimentare con la comparsa di questa tragedia dell'AIDS. Noi siamo riusciti a porre un argine, soprattutto siamo riusciti ad evitare quella che in molti paesi invece è stata ed è tuttora una piaga evidente, quella che è la criminalizzazione degli omosessuali ritenuti responsabili della diffusione di questa malattia, che come noto è una malattia che, come tante malattie che sono apparse nel corso dei secoli, ha un'apparizione improvvisa, il colera, la sifilide, la peste, tutte queste malattie sono apparse più o meno improvvisamente e hanno colpito a volte la popolazione in generale e a volte gruppi specifici. Per esempio il morbo del legionario ha colpito un gruppo di legionari che stavano facendo un congresso in America, però poi per quanto riguarda i legionari nessuno si è sognato di dire che tutti i legionari sono responsabili di questa malattia. Ecco, la vicenda dell'AIDS è stata una vicenda emblematica ancora una volta della condizione degli omosessuali, ripeto, ritenuti responsabili a torto della diffusione del virus, perché gli omosessuali sono vittima qui come altrove delle malattie, come altri sono vittime delle malattie che prendono, e non certamente responsabili, devono essere visti come vittime. Purtroppo questa campagna è stata alimentata, dicevo, da alcuni settori dell'integralismo cattolico anche nel nostro paese. Alcuni di voi ricorderanno le prese di posizione del cardinale Siri che parlava di castigo di divino, ed era una posizione che innanzitutto, dicevo, è falsa sul piano scientifico e poi non aiuta certo una campagna di prevenzione e di sensibilizzazione sul problema. Noi abbiamo lavorato su questo terreno e il lavoro che abbiamo svolto è sotto gli occhi di tutti. Nel 1983 gli omosessuali rappresentavano il 100% dei colpiti anche nel nostro paese. Oggi invece nel 1988 gli omosessuali in fase conclamata sono colpiti soltanto al 15%, quindi questo è uno dei risultati più importanti che noi abbiamo ottenuto assieme, come dicevo, a questo margine che abbiamo messo alla campagna reazionaria contro gli omosessuali. Questa vicenda dell'AIDS purtroppo ha riportato in auge tutti i pregiudizi, tutti i tabù, tutte le cose sbagliate e violente che nel corso dei secoli sono state dette contro gli omosessuali. È stato detto, ecco, vedete, il comportamento immorale ha queste conseguenze, eccetera, eccetera. E ha amplificato le conseguenze dell'essere omosessuale nella società. Oggi, se prima l'atteggiamento era quello di clandestinizzazione, cioè quello di nascondere la propria identità, adesso questo atteggiamento è ancora più accentuato e questa situazione complessiva ha portato ad un aumento delle violenze contro gli omosessuali. Ogni anno in Italia perdono la vita, sia per suicidio sia per morti violente, circa un centinaio di omosessuali, quasi tutti maschi. Sarebbe lungo spiegare perché sono quasi tutti maschi, io per motivi di brevità non lo faccio. Noi su questo terreno abbiamo aperto un'avvertenza con il Ministero degli Interni, che finora non ha dato frutti clamorosi. Voi avrete letto quest'estate la vicenda di Mazzara del Vallo, che è una vicenda tipo della condizione degli omosessuali, che è stato uno dei gialli dell'estate, ha occupato tutte le pagine dei giornali per una ventina di giorni. Ecco, quella vicenda è emblematica della condizione in cui si trovano a vivere molti omosessuali e dei rischi che si corre oggi come oggi nella condizione omosessuale. Devo dire che come organizzazione abbiamo cercato di stabilire rapporti un po' con tutti, con il governo, con i partiti, con le forze politiche e sociali, e negli ultimi tempi avevamo cercato anche contatti con la Federazione Giovanile Ebraica. Per esempio avevamo contattato anche l'ambasciata israeliana, il cui addetto culturale si era detto estremamente disponibile a fare un lavoro con noi anche di carattere storico. E io voglio su questo problema del razzismo e del rapporto con gli altri soggetti discriminati, e in particolare in questa occasione il rapporto anche con la comunità ebraica, voglio un po' concludere il mio breve intervento. Noi abbiamo proposto che esiste un problema di discriminazione delle minoranze, siano esse etniche, siano esse culturali o religiosi, siano esse sociali come per quanto riguarda gli omosessuali, e queste discriminazioni hanno un tratto in comune. Ovviamente queste minoranze hanno profonde diversità tra di loro, culturali, di stili di vita, per cui io non voglio dire che esiste un'uguaglianza, me ne guardo bene, anzi noi siamo tra coloro che affermano la diversità come valore, come elemento di ricchezza, siamo tra coloro che dicono che noi dobbiamo fare in modo che anche nella scuola si insegni la diversità come valore, si insegni le persone a pensare che non esiste un'identità unica per tutti, non esiste un essere unico per tutti, anche dal punto di vista fisico, che l'essere diverso non è un problema, ma può e deve essere una ricchezza per tutti. E quindi abituare fin dalla tenera età tutte le persone alla diversità, fargli capire che esistono fenomeni sociali, culturali ed umani estremamente diversi tra di loro e che questo non rappresenta un problema, non rappresenta un danno, ma anzi rappresenta la ricchezza dell'umanità. Ebbene, dicevo, c'è un tratto comune in tutte queste discriminazioni, che è il rifiuto del diverso, il rifiuto della diversità. Ecco perché noi abbiamo fatto la proposta pubblicata anche in un articolo di dar vita ad una consulta nazionale tra tutti i rappresentanti delle persone discriminate, dei soggetti discriminati, e aperto a tutti coloro che ne vogliono far parte, per dar vita ad una consulta che abbia la capacità e la rappresentatività di diventare un interlocutore anche del governo e delle istituzioni governative. Noi vogliamo, uno dei nostri punti di rivendicazione e di battaglia, che anche in Italia le discriminazioni siano combattute anche legislativamente, sull'esempio olandese, sull'esempio anche californiano, dove esistono delle leggi contro le discriminazioni, dove per esempio esistono delle leggi per cui se un bar si rifiuta di servire un handicappato, a quel bar gli viene ritirata la licenza. Se un albergo rifiuta di ospitare un handicappato, quell'albergatore non farà più l'albergatore. È un provvedimento assolutamente civile, non vendicativo, mi pare, e mi pare anche ovvio che in Italia non esiste, nonostante il partito di governo sia un partito, partito di maggioranza relativa di governo, sia un partito che si dice cristiano o ispirato a valori cristiani. Ecco, sulla questione del razzismo e sul rapporto tra omosessuali ed ebrei c'è un fatto che a noi sta particolarmente a cuore. Io devo dire che sono venuto molto volentieri, io mi scuso del ritardo dovuto al fatto che non riuscivamo a trovare la sede, noi attribuiamo una grande importanza, un grande valore a questo incontro di questa serata. Rimarrà un po' nella storia nostra italiana quella serata in cui finalmente ci siamo potuti parlare. Omosessuali ed ebrei, ma anche handicappati, hanno in comune la questione dell'olocausto, il rapporto con il fascismo e con il nazismo. Sono per i campi di concentramento e per i lager nazisti sono passati non si sa bene quanti, sicuramente diverse decine di migliaia di omosessuali, triangoli rosa, era un triangolo di 7 cm di altezza, nella giacca, cucito nella giacca sinistra e nei pantaloni sulla destra, e agli omosessuali nei campi di concentramento era riservato un regime veramente orribile, erano gli immorali. La legislazione contro gli omosessuali in Germania fu introdotta immediatamente dopo l'avvento del potere, e nel gennaio del 1933 il nazismo sarà al potere, nel febbraio del 1933 si istituisce presso il Ministero degli Interni nazista una sezione speciale che doveva combattere l'omosessualità nella Germania, un mese dopo l'avvento del nazismo. Addirittura nel 1935 il paragrafo famigerato tedesco 175 viene allargato e, come dice in questo libro che parla delle persecuzioni, tutto diventa perseguibile perfino l'espressione di un desiderio o di uno stato d'animo. Fu quello che venne definito repressione delle fantasie omosessuali. Bastava dire ad un amico: vorrei fare l'amore con Carlo, oppure scarabocchiare un disegnino rivelatore su qualsiasi foglia di carta che si aveva portata di mano per correre il rischio, se denunciati o scoperti, di finire in un campo di concentramento. Perfino i sogni, pensate, erano proibiti nella Germania di Hitler. Per non parlare poi della situazione italiana, dove il fascismo manda al confino gli omosessuali, perché anche gli omosessuali, come dice questo questore di Catania, questo è un documento che io poi manderò alla Federazione Giovanile, come dice questo questore di Catania, che gli omosessuali mettono in pericolo la sanità ed il miglioramento della razza. Quindi le leggi razziali furono usate anche in Italia contro gli omosessuali. Io, per concludere veramente il mio intervento, vi vorrei leggere un raro documento di un omosessuale internato in un campo di concentramento nazista. Pensate che gli omosessuali sono stati gli unici a non aver avuto il risarcimento degli internati, perché considerati anche dopo la fine del conflitto considerati criminali comuni. Questo è un signore, la lettura brevissima, non so se ho già sparato il mio tempo, questo era un medico che è miracolosamente scampato e che racconta una giornata in un campo. Successe nel giugno del 42 nel campo di concentramento di Sachsenhausen. Organizzata per l'ennesima volta una delle solite azioni speciali, consegnò al boia alcune centinaia di uomini. Questa volta si trattava di avviare la soluzione finale del problema degli omosessuali. Questi paria dei lager furono riuniti in una squadra di sterminio e con crudeltà inimmaginabile furono torturati fino a morirne con la fame e il lavoro da schiavi. La sera del 20 giugno 42, dopo l'appello, venne inatteso l'ordine. Tutti i prigionieri con il triangolo rosso dovevano restare nei ranghi. Stavano in piedi sul vasto piazzale desolato e un tiepido venticello estivo si portava da chissà dove, là nella terra della libertà, un dolce odore di resina e di legno, ma noi non ne provavamo piacere, le nostre gole erano arse e secche di paura. Poi si aprì una porta del corpo di guardia e vennero verso di noi un ufficiale della SS e degli sbirri. Il nostro capo gridò: l'ordine è 300 depravati in fila, si registrarono. E poi ci fu comunicato che per disposizione del comando centrale della SS la nostra categoria doveva essere isolata in una compagnia punitiva a regime inasprito e che il giorno dopo saremmo stati trasferiti in blocco nella mattonaia, una vera e propria macina ossa. Facile da scriversi, solo che se non si era vivi soltanto rarissimamente. Passammo quella notte giacendo sui sacchi di paglia e tenemmo gli occhi spalancati sull'oscurità e pieni di terrore per il domani. Si alzò un'alba estiva piena di luce e di bellezza, per molti fu l'ultima, in fila per cinque uscimmo marciando dal cancello, circondati da SS con la mitragliatrice. A passo di corso, marsch, marsch, e poi cominciò l'inferno, con i calci dei fucili, con i nervi di bue, con gli stivali ferrati, fumo picchiati, pestati, spintonati, frustrati. Imprecazioni e preghiere si levarono fino al cielo, e il cielo rideva, come solo può ridere il cielo in giugno. Dio non si fece vedere.
Là eravamo solo all'inizio del nostro martirio. Entrammo nella mazzanaia con 20 morti e il resto degli uomini ridotti nella massa di sangue incrostato. Una banda del lager ci accorse al cancello con un'allegra musichetta di marcia. Nel prato c'è un bel fiorellino. Si chiama Erika. Gli occhi dei musicisti erano pieni di lacrime, suonavano a comando. Sopra l'ingresso della baracca di isolamento della compagnia punitiva, come per dare un ultimo tocco alla beffa, era stato appeso un cartello variopinto: benvenuti con tutto il cuore. La sofferenza che allora cominciavano per noi furono incalcolabili e indescrivibili. Non sono in grado di ricordare nessuna precedente nella storia dell'umanità di imbarbarimento umano più atroce di questa operazione, che abbia lasciato dietro di sé una più feroce traccia sinistra di sangue e di lacrime. Nel giro di 2 mesi il gruppo di lavoro compagnia punitiva si era ridotto ad 1/3 dei suoi uomini, bastonati, fucilati, impiccati, ridotti a morire di fame. Per le guardie sparare i fuggiaschi era un piacevole gioco di ogni giorno. Ogni colpo alla testa significava per loro 5 marche e 3 giorni di licenza premio. Alcuni facevano diversi centri al giorno. Pane e morte, queste erano le basi della nostra esistenza. Quello che usciva da questo schema, una volta lo chiamavano vita, era lontano, lontanissimo. Eravamo circondati solo dall'odore di sangue e decomposizione, dal tormento e dalla brutalità, e ci trascinavamo sotto la corona di spine con ossa scricchiolanti, da un grigio mattino all'altro, e mai venne il terrore del giorno.
Ci fa tutti riflettere e pensare perché queste cose non avvengano più. C'è stato, e quindi al limite di collaborare, conoscersi, aprirsi per combattere insieme un nemico comune, che in fondo è la discriminazione, è vedere l'altro come un diverso nel senso peggiore del termine. Vorrei raccontare un esempio a questo proposito. Sono stata 2 anni fa in Israele a un convegno interreligioso e siamo stati in un gruppo di ragazzi a visitare Yad Vashem, che è il museo dell'Olocausto. E alla fine poi ci siamo riuniti in piccoli gruppi per discutere di quello che avevamo visto. In questo mio gruppo c'era un ragazzo tedesco non ebreo. E allora gli ho chiesto che impressione ti fa venire qua e vedere queste cose. Lui era la terza volta che veniva, anche io era la terza volta che andavo. E mi ha detto, lui la prima volta c'era stato per uno scambio tra studenti italiani e studenti tedeschi per visitare appunto gli Abrascelli. E lui ha detto che aveva una guida che l'ha portato a vedere queste cose, quasi facendogli sentire il peso di tutta questa storia che era avvenuta. E lui ha rifiutato completamente il discorso, dice, ma noi che ce ne importa di queste storie, non ci riguarda. Ci è tornato da solo anni dopo e finalmente nel silenzio di quel corridoio è riuscito a capire, senza sentirlo come una sua colpa personale, capire la gravità di quello che era successo. Secondo me quindi la cosa principale è combattere anche il senso di colpa che può venire fuori dal ricordare. È fondamentale ricordare perché queste cose non avvengano, ma sicuramente uscire dal vincolo vittime e colpevoli e uscire dal vincolo del senso di colpa. E secondo me solo collaborando e solo vivendo apertamente noi il nostro ebraismo e noi la vostra fede, la vostra realtà, la vostra diversa condizione, e incontrandoci per conoscersi e capire che in fondo siamo tutti uomini, potremo costruire qualcosa di nuovo
fino a ritornare nel mio passato.
Qualcun altro? Mi sembra che quello che ha detto Laura non richieda ulteriori spiegazioni al problema. Qualcun altro? Certo.
Io volevo tornare su un argomento che è stato toccato un po' da tutti quanti gli oratori che mi hanno preceduto, e cioè la presenza di un background culturale che è pieno di stereotipi o di una cultura razzista. E questo era vero, come ha detto prima, che le razziali sono fondate su una cultura che aveva al proprio interno degli stereotipi razzisti. È vero che ancora oggi nella cultura che è presente nella nostra società esistono questi stereotipi e vengono formati durante la nostra educazione. Io credo che in un certo senso questo è vero soprattutto nella scuola. Nella scuola, dove quella diversità che dovrebbe essere accentuata come cosa preziosa di ognuno, non viene invece così evidenziata, mentre invece si viene a creare una monocultura in cui si ha la centralità di una cultura e le altre culture viste come diverse e se vogliamo sussidiarie rispetto alla nostra, così per esempio nello studio della storia o della letteratura, e forse l'esempio più palese e più grave secondo me è proprio nell'insegnamento della religione. Qui abbiamo proprio una divisione netta in cattolici e diversi che usciranno dalla stanza, dalla classe, dovranno fare delle ore alternative. E a questo punto io vorrei porre una domanda un po' a tutti quanti: al di là della discriminazione che è immediata nei confronti di questi alunni che vengono gettati fuori dalla classe, non pensate che ci possa essere un effetto diseducativo anche in coloro che rimangono dentro la classe, nell'entrare in quell'ottica di monocultura in cui c'è questo diverso che è sussidiario rispetto a noi?
La signora?
Mi chiamo Maria Cecilia Chiavi, sono insegnante di religione al liceo. Allora, forse appunto voglio dire, prima di tutto avevo altre cose così che mi erano venute in mente, ma siccome l'ultima domanda è stata... Dunque, io insegno a un liceo, che poi è il Comitato Nazionale, e a una succursale, un istituto professionale dove ho gli handicappati. Perciò anche il discorso con gli handicappati era quello che volevo fare. Nonché sono proprio vedova di un handicappato che 30 anni sono stati insieme, per cui ho questa problematica che l'ho sentita moltissimo. Allora, per parlare dell'insegnamento della religione, volevo dire che io forse sono fortunata, o i miei alunni mi accettano, ma io ho in classe praticamente di tutto il gruppo dei miei alunni, sono sui 300, sono quattro, non fanno religione, e con questo voglio dire che ho come alunni anche degli ebrei, valdesi, testimoni di Geova, islamici, eccetera, che vengono, forse perché Sai mi ha insegnato che cos'è il dialogo e come si può parlare, questi stanno in classe. Nonché gli handicappati, ma quella è un'altra situazione che poi spiegherò perché c'è questa cosa. Dicevo, questi non vengono buttati fuori, perché questi quattro che non fanno religione, che non hanno ora alternativa perché per uno non fanno, stanno anche con me e io sono ben contenta, anzi io tante volte quelli di altre regioni chiedo che mi aiutino perché noi parliamo anche di diversi, perché questa discriminazione è più sentita di fuori che di dentro, almeno così dico delle mie scuole, non posso dire di altre. ma non vedo questa discriminazione. Un alunno mio, che era proprio della Federazione Giovanile Ebraiche, fu uno che mi aiutò moltissimo, che aveva scelto di non venire, poi veniva sempre alle mie lezioni. Per esempio, quando fece il viaggio in Israele, che mi aiutò anche prima e poi mi aiutò anche dopo. Per cui io credo che forse saranno dei casi un po'. Ma io non vedo tutta questa discriminazione tra chi fa e chi non fa, e sono delle scelte, giustamente. Purtroppo i laghi non hanno trovato delle ore alternative per cui possono venire integrate, perché o fanno delle cose più informatiche o delle cose che sono al di là proprio completamente differenti, ma non si è ancora capito. Io penso che piano piano le legislazioni. Vengo invece sugli handicappati. Dunque, noi non abbiamo insegnanti di sostegno, noi prendiamo su di noi gli handicappati. Per gli esami è un istituto tecnico, noi insegnanti siamo quelli che scriviamo per loro e noi ci inseriamo. Per cui penso che se questo qui potrà succedere anche nelle altre scuole, penso che sarà una cosa che potrà molto facilitare. Bisogna avere delle persone, ma noi abbiamo un'equipe di psicologi che ci aiuta a donare. Ci aiuta per capire, per sapere come si fa, e anche questi logoterapisti che insegnano a parlare, per cui noi pian piano li capiamo anche bene. Sono pochi chiaramente.
Sì, perché la struttura dei convitti è molto diversa da...
No, il convitto non c'entra, questo è l'istituto Ferrari, il convitto non c'ha all'Italia, ci abbiamo l'istituto Ferrari. Poi volevo chiedere un'altra cosa. Lei che aveva parlato, io voglio sapere chi erano i due, così per curiosità, quei due intellettuali che avevano firmato le leggi razziali per conoscenza.
Nicola Pelle e Rossana Gemelli.
Ecco.
No, Gemelli. No, Gemelli. Gemelli era un'altra cosa che aveva fatto bruttissima.
Un attimo, perché anche per conoscere la storia,
sì,
in fondo i nomi
ricerco immediatamente. Pende e Bisco.
Grazie.
Scusate per la gaffe, io sapevo che invece anche padre Agostino Giamelli era in una qualche maniera coinvolto nelle polemiche razziste del 38. Io mi permetterei di fare un'osservazione alla signora Maria Caterina, giusto? Il discorso è semplice per quanto riguarda la religione. Noi facciamo una grossissima differenza tra quello che è l'atteggiamento delle istituzioni e quello che è l'atteggiamento dei privati. Così come, per riallacciarci al motivo conduttore di quella serata, Roberto diceva una cosa è stato l'atteggiamento delle istituzioni cattoliche, una cosa è stato l'atteggiamento della Santa Sede, e nell'introduzione del libro di Poliakov sul nazismo e lo sterminio degli ebrei di un cattolico, questo personaggio dice francese, dice che loro non avevano avuto la consolazione di veder condannato lo sterminio dal trono di Pietro. Questo io credo, nonostante le cautissime prese di posizione sull'Osservatore Romano, nonostante lui non altrettanto caute, ma dall'altra parte prese di posizione della civiltà cattolica, l'atteggiamento delle istituzioni cattoliche è stato questo. Questo, come diceva Roberto, niente toglie a quello che i cattolici, a quelli che i singoli conventi, a quelli che i singoli parroci hanno fatto per aiutare.
Ma anche il Papa Pio XII fece un gesto proprio della comunità ebraica romana.
Adesso io non entrerei troppo nel merito, perché rischiamo di avviarci verso una polemica che sappiamo dove comincia, ma sappiamo benissimo dove comincia nel settembre del 1938 e che è ancora molto molto lontana dall'essersi conclusa. Attendiamo con ansia che gli archivi del Vaticano vengano aperti per capire un attimino che cosa è successo. Io sull'atteggiamento di Pio XII ho ancora qualche riserva. Io personalmente non sono una studiosa, io posso raccontare delle testimonianze personali, che di storia personale, come molti di noi, perché da una parte c'è la Chiesa che aiuta, la Chiesa che apre le porte dei conventi, anche dei conventi di clausura, dall'altra c'è la Chiesa che chiude, che stromette, la Chiesa complice del fascismo, per non parlare di quello che è successo in Polonia o altre realtà che per il momento lasciamo fuori. Dicevamo, una cosa è l'atteggiamento delle istituzioni, una cosa è l'atteggiamento dei singoli. Noi crediamo, e non è la mia posizione, è la posizione della federazione giovanile ebraica, in uno stato laico in cui a tutte le minoranze venga riconosciuto il diritto di organizzarsi. In questo senso, signora Maria Caterina, noi siamo assolutamente contrari all'ora di religione nella scuola pubblica, e siamo contrari perché siamo contrari a un'ora di insegnamento confessionale. Noi per esempio rifiutiamo a chiare lettere quanto invece altri esponenti dell'ebraismo hanno accettato, cioè quella di sostituire l'ora di religione cattolica con un'ora di un'altra religione, per esempio la possibilità di un insegnamento ebraico. E per quanto il discorso possa farsi per esempio estremamente sottile nei confronti delle piccole comunità che non possono avere un insegnamento ebraico, noi riteniamo che la scuola pubblica, la scuola di Stato, deve essere una scuola assolutamente laica, e che l'insegnamento della religione cattolica, se c'è, deve essere inserito al di fuori dell'orario curricolare. Questa, io credo, è la nostra posizione.
Che è molto simile a quella dei Valdesi, no?
Che è molto, molto simile a quella dei Valdesi.
Che non è quella della famiglia cattolica.
Non solo, già che ci siamo, da parte nostra è vista con estrema preoccupazione il discorso per quanto riguarda la scuola materna. Nella scuola materna, in particolare, l'insegnamento della religione cattolica non è un insegnamento, per quanto venga inserito in una strana, io non sono espertissima, ma insomma, in uno strano pasticciaccio in cui ci sono due ore nel corso della settimana, però in realtà poi è un insegnamento diffuso. Allora, all'interno dell'insegnamento diffuso, come si fa a dividere i bambini? Bambini della scuola materna, come li dividiamo? In buoni e cattivi? A noi questa cosa non ci sta bene. I bambini sono tutti uguali, qualsiasi siano le loro religioni, qualsiasi siano le loro etnie, qualsiasi sia la loro lingua. E nella scuola pubblica, nella scuola italiana, questi bambini devono stare tutti insieme, sempre e comunque. Qualcuno... Io, scusate se io sono presa.
Io volevo fare alcune sottolineazioni su quello che aveva detto la signora. Dunque, io sono genitrice di una figlia che va alla scuola media, al liceo Virgilio, un liceo di Roma che ha meno di 1000 ragazzi, e i no all'ora di religione sono esattamente 387, quindi è circa il 40%. In questi giorni, ieri è apparso anche in cronaca di Roma sul giornale Repubblica, i ragazzi del no, e appoggiati anche da buona parte di quelli del sì, diciamo per definire chi fa e chi non fa, chi ha scelto e chi non ha scelto la materia alternativa, cioè religioni o non religioni, sono piuttosto in agitazione. Perché? Perché è stata scelta dal collegio dei docenti una materia alternativa senza aver interpretato i ragazzi, aver sentito il rappresentante dei ragazzi del consiglio d'istituto. È una materia che parla del valore della morte nell'etica storica e non mi ricordo più di che altro, materia che i ragazzi assolutamente non accettano, che è materia che è stata proposta da un professore di religione, che è stata accettata dai professori presenti, perché chi non era d'accordo si è astenuto per non andare a finire la spaccatura e la dimissione del consiglio d'istituto. I ragazzi avevano proposto, come lo scorso anno, come materia alternativa per esempio fotografia, o poteva essere tecnica delle comunicazioni, che non è stata accettata per un motivo molto semplice, perché la fotografia è molto più interessante della religione. Allora chi dice no è discriminato, chi dice sì è discriminato. Questo è il discorso che fa il provveditore, è il discorso che fa la preside, è il discorso che fanno tanti. Per quanto riguarda la scuola materna, l'ora di religione si svolge più o meno in questi termini: 20 ore al giorno questi bimbetti dai 3 ai 5 anni vengono un momentino messi da parte, un momentino messi per i corridoi, un momentino mandati nell'altra classe, mentre vengono date delle notizie basilari di educazione religiosa. Ora, che cosa succede? Noi incominciamo a insegnare ai nostri bambini di 3 anni, quindi bambini che possono percepire delle cose anche in un modo sbagliato, avere delle impressioni anche errate dal mondo che ci circonda. Che vuol dire? Vuol dire che ci sono i diversi. Perché io devo uscire e l'altro resta in classe? Perché a quel bambino in quel momento è permesso di uscire a giocare al corridoio e io devo restare a parlare con la maestra che vi parla del Natale o altro? D'accordo, le festività possono essere una cosa avulsa, se vogliamo, forse da quello che può essere, ma non mi sta neanche bene a un discorso del genere. Il discorso è questo: non vogliamo identificare su chi dice no perché è ebreo, perché è valdese, perché è testimone di Geova. Vogliamo distinguere chi sceglie di fare religione e chi sceglie di non farla. Chi sceglie di non farla, ci sono anche dei ragazzi cattolici, credenti, che vogliono avere la propria educazione a casa e che non vogliono avere una religione, un'educazione religiosa portata dall'esterno. Ora, ma perché dobbiamo fare questa imposizione ai nostri ragazzi, dai 3 ai 18 anni di scuola? Questa veramente mi sembra una grande ingiustizia sociale. Grazie.
È una cosa che ha a che vedere con l'ora pubblica, pur non avendo niente a che spartire con l'ora pubblica. Edith Brooke, che è una scrittrice che spero conosciate, cui ultimo libro è uscito prima dell'estate, si intitola Lettera alla madre, è una sopravvissuta, signora sopravvissuta al campo di sterminio di Dachau, che ha scritto in questa lettera alla madre morta da Auschwitz. Comunque, il racconto che Edith ci ha fatto, quando l'abbiamo intervistata per la PACA, appunto il giornale dell'FJ, di una sua esperienza in cui, andando a fare una conferenza a un insieme di scuole che si erano appositamente radunate della periferia romana, lei ha esordito dicendo: io sono una reduce da un campo di sterminio. Chi di voi mi sa dire che cos'è un campo di sterminio? 400 ragazzi hanno risposto in 3. 400 ragazzi delle scuole superiori, soltanto 3 sapevano che cosa fossero i campi di sterminio. Allora incontrarsi, allora parlare, allora gli inserti speciali dei giornali pubblicati dalla primavera ad oggi, e tutto poi rischia di diventare soltanto un piccolissimo granellino quando è la stessa scuola a ignorare nella maniera più bieca, esattamente come diceva l'altro ieri della televisione, nella maniera brutta, ignorante, quella che è stata una delle pagine più brutte. Adesso, e questo si ricollega in parte anche a Pio XII, all'atteggiamento della cultura cattolica, e analoghi problemi che è giusto ed è ora che si ponga la cultura di sinistra nei confronti di quella che è stata il fascismo, quella che è stata la legislazione razziale e la persecuzione razziale in Italia. È vero che le leggi razziali nel 1938 segnarono quello che si dice il divorzio tra il popolo italiano e il fascismo, è vero che fu un momento in cui il grosso consenso in una qualche maniera si infrange, in cui si avvertono le prime spaccature, però questo non basta, questo a noi non basta. Io dirò una cosa che dico invece a titolo assolutamente personale: non mi fido della, che spero non sia offensivo nei confronti di tutte le persone che mi stanno ascoltando, ma non mi fido di come le forze oggi democratiche, antifasciste, tutte quelle forze che operano per la tolleranza, possano tutelare, possano aiutarmi a tutelare la mia identità di ebrea. Quello che è l'atteggiamento dell'opinione pubblica è un atteggiamento banderuolo, ammesso che si usi il termine, che a me sembra non mi garantisca niente. E questo cosa vuol dire? Appunto, siamo in un momento in cui i testimoni di quello che sono state le legislazioni razziali tendono a scomparire per questioni di avvicendamento generazionale. Siamo in un momento in cui, forti della scomparsa dei testimoni, alcune correnti storiografiche francesi e tedesche, si dà il caso, tendono a modificare quelli che fino a poco tempo fa erano considerati dei dati di fatto dalla coscienza comune. Io credo che sia necessario quindi alzare le barriere, fare molta più attenzione. Io in questo momento abbiamo fatto un'indagine su che cosa rappresenta nelle leggi razziali per le federazioni giovanili dei partiti. Buona parte di questi responsabili ci hanno risposto: ma in fondo sono gli ebrei che sono troppo sensibili, sono gli ebrei che hanno queste antenne percettibilissime, per cui qualsiasi cosa saltano, che non è vero. Io credo che se si sente così grossa da parte di tutti i giornali, non c'è giornale che non abbia pubblicato, fortunatamente, un inserto sulle leggi razziali, non abbia pubblicato un articolo sull'antisemitismo. Stamattina c'è stata al Campidoglio la commemorazione del 16 ottobre, era presente il Presidente della Repubblica supplente, il senatore Spadolini. Se domani si apre il convegno alla Camera dei Deputati, se c'è un bisogno così grosso di confermare ancora una volta un impegno, vuol dire che dei sintomi ci sono e che non sono del tutto così, soltanto delle invenzioni di questi ebrei un po' pannocci.
Io potrei...
Volentieri.
Allora, se arriva...
Prego.
Mi sono un po' imbarazzato perché devo portare il saluto dell'Arcei, cioè della Federazione Giovanile Evangelica Italiana. Io mi ero già scusato a suo tempo con Roberto quando ci incontravamo nei primi incontri di preparazione della SEP, perché lui mi ha spiegato che questo ha già creato qualche piccolo fraintendimento fra comunità ebraiche e cioè ebraica, per esempio in occasione di iniziative sulla questione palestinese nella quale vivevamo noi con la nostra sigla e succedevano, purtroppo sono successi, dei tafferugli con qualche, membro della comunità ebraica di Firenze che è stato pure malmenato, e la comunità ebraica di Firenze aveva protestato contro la FJ ebraica convinta che fosse stata lei a dare adesione a quella manifestazione, invece era colpa nostra. E a parte questa introduzione un po' curiosa, devo dire che per me questa è la prima esperienza personale di un incontro con la FJ ebraica, mi è parsa molto positiva sia per come è stata organizzata la discussione, sia per i molti elementi in comune che ho scoperto specialmente in quest'ultima fase della discussione, cioè il discorso che facciamo sull'ora di religione è esattamente identico e quindi mi compiaccio di un'identità che non è solo nelle sigle ma va anche un pochino oltre. Non faccio la storia di una comunanza un po' più tragica, cioè di quella che ha creato una solidarietà profonda fra evangelici in Italia e ebrei nel corso dei secoli, soprattutto in quello che è stato il nostro ghetto, cioè nelle Valli Valdesi, perché credo che comunque quello che noi abbiamo subito non sia paragonabile a quello che hanno subito le comunità ebraiche. Volevo dire che mi pare tutto sommato positivo che la discussione si sia concentrata delle tante possibilità che c'erano, perché questa sera abbiamo ascoltato testimonianze di razzismo di tipo diverso e di peso senz'altro estremamente rilevante tutte quante, ma mi pare tutto sommato positivo che a differenza di altre occasioni non ci sia soffermati a spendere la fiducia facile su situazioni che tutto sommato non viviamo direttamente sulla nostra pelle e sulla quale quindi ci sentiamo tutti professori e giudici nei confronti degli altri, ma che invece abbiamo toccato un argomento che in qualche modo ci vede come responsabili in primo piano, non che per carità che il razzismo nei confronti dei lavoratori migranti in Italia o dei portatori di handicap o degli omosessuali non ci chiami in giudizio, ma credo che sia anche positivo insomma che discutiamo di cose sulle quali non siamo tutti facilmente d'accordo. E in questo senso non ripeto quello che è stato detto e che specialmente dalla signora che è intervenuta prima o da Talia, e che per l'appunto condivido pienamente, ma vorrei soltanto ricordare che essere diversi può essere bello, qui si sono dette tante cose belle sulla diversità, però è spesso nella società in cui viviamo, che non è ancora una società di uomini e donne nuovi, è spesso molto pesante. Per cui alla signora che insegna religione vorrei ricordare che se lei ha la fortuna di avere nella sua classe, le sue classi ebrei, valdesi, eccetera, eccetera, i quali amano interloquire, e nella maggioranza dei casi questo non avviene per il semplice fatto che non sempre si ha l'energia, la voglia, insomma, di assumere questo ruolo. Insomma, in una classe in cui c'è un solo evangelico o un solo ebreo o un solo, e spesso chi si sente chiamato in causa, messo di fronte a tutti gli altri, da una parte loro, da una parte quello, e sì, nella maggior parte dei casi purtroppo, quanto mi risulta per le denunce che sento in continuazione, che addirittura mi vengono nausea, io stesso ho criticato persino il nostro settimanale perché per 3 settimane consecutive è dedicato la prima pagina a discriminazioni durante l'ora di religione, ma è un dato di fatto, insomma, si creano questi meccanismi, per cui magari in positivo, per cui dico, ah, quello lì è proprio interessante, sezioniamolo lì, uffo, però vediamo, sì, strano, non hai il naso...
Non è interpretato.
Anche in quel caso può diventare una situazione molto, molto pesante, dopodiché spesso la situazione di diversità ci fa diventare un protagonismo, quindi magari ci piace intervenire, se non nostro altro, ma questo comunque credo che sia un problema aperto, spesso non sempre tragico per fortuna, ma comunque sul quale faremo bene a riflettere tutti quanti. Il razzismo non è solo, comunque discriminazione non è soltanto non ammettere diritti uguali per tutti, ma è anche voler imporre a tutti i costi le proprie ricette di vita, la propria filosofia, il proprio, credo, la propria identità, insomma, nel complesso.
Io vorrei proprio partire dall'ultimo intervento, l'ultima battuta. L'ultima. Dall'ultimo intervento. Dall'ultima battuta. Vorrei partire. Cioè, mentre parlavo qui, vi chiedo scusa, forse è una deformazione professionale, la mia. Come psicologo leggo, cioè cerco, molte volte sbaglio, di leggere la comunicazione verbale ma anche la non verbale, cioè il metamessaggio. Non vi siete accorti che c'è stato un intervento bellissimo di una ragazza bionda che è venuta prima, qui non so dove è vero, che non abbiamo colto, parlando dell'episodio della visita in, non so, in Palestina? Beh, guardate, anche questa sottolineatura, Israele-Palestina, no, mi dà subito il destro, non avete notato che c'è una differenza di comunicazione in quell'intervento di quella ragazza, anche nel tuo e nel suo, questo ribadire, c'è razzismo. Non vi accorgete che noi, anche qui stasera, abbiamo, in definitiva, sottolineato, messo delle barriere nella comunicazione, non cerca,